Mi fido di te, Jovanotti in versione live. Mi fido anche di voi che abbiate riconosciuto Jovanotti. Come si può non riconoscere Jovanotti in versione live? E buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. In regia l'inossidabile Simone Mungello, mentre di fronte a me in carne, ossa e barbetta, la definiamo barbetta, Ascanio Vitale, direttore ed energy manager di Stop CO2, società specializzata in rinnovabili e risparmio, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, collabori anche per Il Fatto Quotidiano, una presentazione lunghissima, una bibbia.
Faccio tante cose. Buonasera a te e agli ascoltatori.
Hai il curriculum troppo lungo, Ascanio, troppo lungo. Metà trasmissione solo per presentarti e invece per presentare l'argomento di oggi, che a prima vista sembra facile, no? Rifiuti, inceneritori. Inceneritori, no, ne abbiamo sentito parlare, però personalmente, non so voi che siete all'ascolto, ma credo che quasi nessuno di noi abbia mai visto un inceneritore. Io da te, Ascanio, voglio capire che cos'è un inceneritore, come funziona e soprattutto che problemi procura. E in fondo lui brucia i rifiuti, no?
Fosse solo quello, purtroppo anche solo quello è un problema.
Ne anche solo bruciare i rifiuti è un problema. Perché è un problema? Questa è la domanda che ci attanaglia, la risposta tra poco su Ecoradio. Ascanio, problema rifiuti, soluzione inceneritori. Ma che cos'è un inceneritore? Come funziona praticamente un inceneritore?
Sì, tanto per cominciare già mi fa dire l'itterizia il definire l'inceneritore una soluzione, che ora vedremo che è tutt'altro che una soluzione. Il principio di un inceneritore è abbastanza classico, lo dice la parola stessa, incenerisce i rifiuti. Quindi è un forno generalmente elettrico alimentato a gasolio, che non fa altro che bruciare il combustibile da rifiuti, il cosiddetto CDR, che in realtà per lungo tempo conteneva anche la frazione umida, quindi era il tal quale che bruciavamo. Adesso bruciamo il CDR negli impianti più evoluti, che è praticamente la componente dei rifiuti non differenziata e privata della frazione umida, cioè di tutte le sostanze organiche, gli scarti alimentari, le potature degli alberi, eccetera. Per cui
quindi funziona un po' come prima, no? Nelle vecchie case contadine funzionava il camino, insomma, avanza un pezzo di carta, un pezzo di legno, butti tutto dentro il camino, diventa cenere e via, il rifiuto è andato via.
Un pezzo di carta, un pezzo di legno, la cosa diventa più complessa nel momento in cui diventa un pezzo di plastica o una pila finita per errore in una raccolta di rifiuti.
Perché diventa più complessa?
Beh, la cosa parte da un discorso di chimica elementare. Io più elementi metto in combustione, più composti ho in uscita, e più complessi diventano i composti, anche più pericolosi e più tossici. Non dipende soltanto dagli elementi introdotti, ma anche dal tipo di trattamento che io faccio agli elementi, per cui più alta è la temperatura e diverse, all'alzarsi della temperatura cambiano il genere di composti che io produco nella combustione e anche la loro diciamo complessa struttura fisica, per cui gli elementi più grandi vengono prodotti a basse temperature, man mano che si sale si legano in elementi più piccoli, per cui diciamo c'è un compromesso da fare tra tipo di effetti sulla combustione e resa dell'impianto stesso.
Ma ti riferisci prodotti per esempio al fumo che vediamo uscire, quindi alle sostanze che ci sono, o i problemi sono anche altri?
Ecco, cominciamo a dire che gran parte della gente ritiene l'incenerimento, soprattutto come viene dipinto oggi dall'ambiente politico, ormai da quasi 20 anni si parla di incenerimento a livello politico, viene indicato come una soluzione che praticamente annulla il problema rifiuti. Li mettiamo nell'inceneritore e ce ne dimentichiamo, il problema è risolto. In realtà lo diceva Lavoisier fin dal 1789, lui a 46 anni produsse il Trattato Elementare di Chimica. Si narra di questo aneddoto molto particolare che in realtà può servire per capire come funziona anche un inceneritore. Lui andò a presentare davanti a questa commissione di scienziati il suo trattato, e all'interno di questo trattato uno degli assiomi fondamentali che Lavoisier riuscì a fissare è che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Lui lo dimostrò portando una bilancia a due braccia con due cupole di vetro sopra. Da una parte c'era un peso che compensava sull'altro piatto un sigaro acceso. Questo è l'aneddoto di cui tanto si parla. Non è detto che sia vero o meno, ma comunque il principio è giusto. Accendendo il sigaro sotto la campana di vetro e lasciandolo bruciare per quanto poteva, si ritrova alla fine che i due piatti della bilancia non si sono mossi. Per cui, nonostante il sigaro in sé si sia consumato e la cenere sia ridotta rispetto a quello che era un tempo il volume occupato dal sigaro, ci si può pensare che sia ridotto il peso perché si è disintegrata, certo, la materia, in realtà non si è disintegrata, è semplicemente diventata gas bruciando.
Quindi il fatto che non si sia spostato, non si siano spostate le braccia della bilancia, dimostra che comunque, anche se noi abbiamo incenerito in questo caso il sigaro, però c'è ancora qualcosa che le rimane. Questo qualcosa nell'inceneritore che cos'è?
Cioè... ecco, questo è il punto, nel senso che quando andiamo a bruciare rifiuti noi non andiamo a creare energia sul principio relativistico di Einstein, E uguale mc2, per cui da pochissima massa si ottiene tantissima energia. Questa energia non è altro che l'energia di legame che viene liberata, quindi crea calore. Questo calore può essere recuperato da un ciclo, un termodinamico, che è una, tipo una centrale termoelettrica. Quindi si riscalda un fluido che generalmente è acqua, lo si fa passare sotto forma di vapore a pressione in una turbina e si produce energia elettrica. Questo è il principio secondo il quale da qualche tempo a questa parte, circa una ventina d'anni, gli inceneritori vengono chiamati termovalorizzatori, che è un termine...
che comunque, diciamolo, un termine più elegante, anche più rassicurante, no?
È un termine rassicurante, il politico lo sa bene, ma in realtà il tecnico sa bene che è un termine che non esiste in nessun documento tecnico, è un'invenzione della politica per riuscire ad ammorbidire, a indorare la pillola alla popolazione.
Il termovalorizzatore non esiste?
Non esiste, in realtà quando il politico dice c'è differenza tra l'inceneritore e il termovalorizzatore, vuole semplicemente alludere al fatto che ormai sono quasi 30 anni che lo si fa nel resto del mondo, non si brucia qualcosa senza almeno recuperare una parte di energia, quindi la valorizzazione energetica del rifiuto è recuperare una piccola porzione dell'energia prodotta.
Naturalmente dovrai anche dirmi dove va a finire questa cenere che noi produciamo, e naturalmente voi che siete all'ascolto, se avete domande, dubbi, questioni o proporre argomenti per Ascanio, insomma per i prossimi incontri, 328 326 0230 il numero per l'SMS in diretta, oppure 800 029 727 invece per intervenire in diretta. Noi torniamo tra poco su Ecoradio sul termine, insomma, termovalorizzatore. Non esiste, l'abbiamo capito. Che fine fa la cenere? La parola inceneritore mi fa venire subito in mente che quando bruciamo qualcosa, abbiamo detto che bruciamo quindi rifiuti che non vanno a finire nella raccolta differenziata, per capirci, o nell'umido, ricaviamo poi della cenere, no? Ma questa cenere, che tipo di cenere è?
È una cenere particolare e tra l'altro dipende da come è stato selezionato, dalla qualità della selezione del combustibile da rifiuti.
Allora facciamo un attimo un quadro, cioè come funziona il ciclo dei rifiuti in questo momento? Come vengono smaltiti?
Ecco, attualmente la situazione è abbastanza, diciamo, critica, perché l'obbligo per legge prevedeva per la fine dell'anno scorso di raggiungere il 60% di raccolta differenziata a livello nazionale, mentre a livello nazionale adesso la media è all'incirca intorno al 20%. Abbiamo delle aree di eccellenza, piccoli comuni, ma anche comuni un po' più grandi che cominciano ad adattarsi, che salgono e arrivano anche a percentuali del 30-40%, in alcuni casi anche di eccellenza superano l'80%.
Quindi, insomma, diciamo esempi che tirano su un po' la media.
Tirano un po' su un po' la media, però in realtà noi Ecoradio trasmette in Lazio e Campania, e ti posso dire Lazio e Campania sono il fanalino di coda nazionale perché superano di poco il 10%.
Siamo messi malissimo.
Siamo messi proprio male, c'è chi sta peggio perché Palermo e Messina sono sotto il 5%, per cui insomma c'è chi veramente ha molta strada da fare. La verità è che si dice molto spesso, ma è difficile nelle città più grandi, è molto più semplice nelle città più piccole riuscire a differenziare, a riciclare, a trattarli bene. In realtà questo non è vero, perché esperienze internazionali come la città di San Francisco, che ha una popolazione che praticamente la popolazione di Napoli e Roma sommata, ha superato da poco il 75% di raccolta differenziata.
Quindi ha superato l'obiettivo che noi ci siamo posti del 20%, loro sono del 60%, loro sono al 70%, quindi si può fare.
Si può fare, si deve fare, perché ritornando al discorso delle ceneri, le ceneri di un inceneritore sono rifiuti speciali, per cui se già ci sono grosse proteste e la cosa è molto complessa, la gestione delle discariche per il tal quale, quindi per il rifiuto che al massimo viene leggermente trattato in una preselezione ma poi viene gettato in discarica, e così com'è ha un impatto sostanziale ma sicuramente inferiore a un genere di rifiuti diverso, un rifiuto speciale, la cenere di un inceneritore rappresenta un problema più difficile da gestire. In Italia di discariche già è difficile farle per il tal quale, figuriamoci per i rifiuti solidi e rifiuti speciali. Ma quindi il problema è che molto spesso le ceneri noi le trasportiamo all'estero.
Ecco, questo volevo chiederti, Ascanio, ma come le gestiamo noi le ceneri? Che ci facciamo una volta che ci sono queste ceneri? Innanzitutto, di quale quantità di cenere parliamo? Perché io ho presente, non so, un camino che comunque farà un secchio di cenere, ecco.
Ecco, quando quando bruci qualcosa, indipendentemente da, insomma, piccole variazioni che dipendono dal modo in cui la tratti, dal modo in cui la bruci, le temperature, generalmente tu ottieni un terzo del volume di quello che hai bruciato in cenere. Il restante, come abbiamo detto prima, non si disintegra nel vuoto, ma diventa fumi. Allora, i fumi vengono abbattuti in parte, vengono recuperati, quindi una parte nei filtri a manica dell'inceneritore tornano a essere cenere e costituiscono tutti il 25% del prodotto, quindi il 75% finisce, tra il 60 e il 75% finisce in atmosfera. Ora, quello che si dice molto spesso è che gli inceneritori sono a norma, che gli impianti di rilevamento assicurano che l'impianto sarà perfettamente, ci si può coltivare sotto, c'è gente che ci fa i ristoranti, come dicono in Austria, e così via. In realtà sono chiacchiere, perché ci sono dei trucchi che gli stessi ingegneri conoscono bene, che è per esempio quello di alzare la temperatura al camino per fare in modo che i composti più tossici si formino più in alto del camino. Quindi il rilevatore che sta all'uscita del camino rileva una quantità di inquinanti molto inferiore a quella che in realtà è quella che si forma all'uscita del camino.
Quindi, per fare un'immagine, come rilevare lo smog prodotto dalle auto all'altezza di 2 metri quando invece la media è di 1,70, e quindi noi rileviamo più in alto, diciamo, meno polveri sottili di quelle che in realtà respiriamo, perché non è la nostra altezza. È un po' questa
è
l'immagine.
Più o meno il principio è quello. In realtà c'è una ragione tecnica per cui si fa, non è proprio un imbroglio fatto in malafede. Lo si fa perché gran parte di quei composti tossici creano un ambiente acido che alla lunga può distruggere il camino stesso. Quindi, per evitare manutenzioni sui mattoni finali del camino, allora si alza la temperatura e si produce la parte tossica in aria.
Il fatto che possa distruggere il camino stesso eventualmente non è molto incoraggiante riguardo la natura o la tossicità di quello che viene prodotto. Ma poi questi fumi si disperdono nell'aria, ma il problema è solo nell'area circostante l'inceneritore, oppure possono essere trasportati da agenti atmosferici anche in altri luoghi distanti dall'inceneritore?
Ecco, sono due discorsi da fare sui fumi, che sono un discorso, diciamo, più prettamente chimico, un discorso più prettamente fisico. Per quanto riguarda la fisica del fumo che esce, più alta è la temperatura di combustione e più è facile ridurre la dimensione, come ho detto prima, dei composti in uscita, tanto che addirittura a temperature elevate oltre gli 800 gradi vi è una componente sempre più alta di produzione di cosiddette nanoparticelle, cioè il composto in uscita non è più composto da vari elementi diversi che si legano, ma sono cluster, gruppi di 6, 7, 10 atomi che diventano una piccola particella di questo elemento, del singolo elemento, che viaggia in atmosfera e viene portata dai venti anche a distanze superiori ai 200-300 chilometri, e questo poi ricade e finisce sulla verdura che mangiamo, finisce per terra e quindi all'interno della verdura che viene mangiata da un animale i cui prodotti o la stessa carne viene mangiata da noi. Quindi l'uomo funge da cosiddetto bioaccumulatore, e tra i composti più pericolosi vi è la diossina, le vari tipi di diossine. C'è il TCDD, che è la diossina più tossica, quella che, diciamo, per intenderci al disastro di Seveso contaminò centinaia di persone. Ebbene, quel tipo di diossina è il primo dei problemi di un inceneritore, che comporta proprio la regolazione precisa della temperatura per limitarne la produzione.
Quindi un problema che si estende al di là proprio dell'area. Il problema, se ho ben capito, riguarda proprio l'inceneritore in sé, cioè il fatto che i rifiuti vengano bruciati in questo modo, e che però sparisce, diciamo, il rifiuto come solido, però rimane da un lato la cenere, dall'altro queste particelle più o meno grandi, e quindi ci sono due problemi da risolvere. Questo però non viene specificato solitamente. Insomma, se l'inceneritore è a norma, sembra che il problema sia risolto. Alcune questioni sono sorte, per esempio un inceneritore famoso è quello di Acerra. Tu sai qualcosa a proposito dell'inceneritore di Acerra?
Quello è un simbolo molto particolare del ciclo dei rifiuti all'italiana, perché fu dipinto dal governo Berlusconi. Berlusconi stesso, quando andò a inaugurare la prima linea di produzione, disse che era un dono di Dio, lo definì.
Ecco, te lo chiedo proprio perché è diventato famoso. Insomma, sembrava veramente una nuova frontiera dello smaltimento dei rifiuti, inaugurata addirittura dall'ex premier, quindi una cosa ufficiale.
Quella è una delle bufale più grosse, perché viene definito un termovalorizzatore, quando in realtà la parte di valorizzazione energetica è soltanto una piccola componente, perché il calore prodotto non viene poi distribuito in teleriscaldamento, per cui un inceneritore funziona bene se, oltre a produrre energia elettrica, recupera parte del calore prodotto, perché è un ciclo termodinamico poco efficiente rispetto ad altre centrali termoelettriche, e quindi vale la pena, diciamo, costruirlo se veramente recupera gran parte dell'energia, e ti dimostrerò comunque che in ogni caso non vale la pena costruirlo per altre ragioni. Ma da un punto di vista economico, diciamo, comincia a reggere tra l'incentivo del CIP 6, di cui magari dopo parliamo, e il recupero totale dell'energia che viene prodotta. L'inceneritore di Acerra produce soltanto energia elettrica, quindi circa il 25% dell'energia prodotta diventa energia elettrica, e il restante viene semplicemente disperso in ambiente in forma di calore sotto dai camini.
Beh, più che un dono di Dio mi sembra un prodotto un po' difettoso, allora, detta così.
Soprattutto Berlusconi definì il suo livello di inquinamento come comparabile a due auto di media cilindrata poste a 110 metri, che è l'altezza dei camini. In realtà, se facciamo il calcolo che quell'inceneritore processa a pieno ritmo 21 tonnellate ora di rifiuti, che fanno 2000 tonnellate al giorno, circa 700.000 tonnellate all'anno, ebbene, io vorrei trovare due auto di media cilindrata che dalla marmitta sputano circa 61, l'equivalente di 60, tra i 60 e gli 80 tonnellate ora di materiale.
Ma perché questa dichiarazione appare molto rassicurante? Prima il termine termovalorizzatore appare molto rassicurante, ma ho l'impressione che sia quasi come mettere la polvere sotto al tappeto, cioè nascondere il problema.
Assolutamente sì, perché se si fa un'analisi energetica del ciclo dei rifiuti, tra il combustibile e l'energia che viene spesa nella raccolta dei rifiuti, quella che viene spesa nello stoccaggio e nel trattamento del combustibile da rifiuti, e quindi quella che viene poi usata per il fine ciclo, per cui la gestione delle ceneri e le eventuali bonifiche dei territori, ebbene, questo ciclo energetico è in realtà in negativo piuttosto che in positivo, per cui energeticamente l'inceneritore, rispetto a riutilizzare l'energia contenuta negli elementi che vanno a essere bruciati nel riciclaggio e nel riutilizzo dei prodotti, è decisamente inferiore rispetto, dicevo, l'inceneritore va a perdere decisamente rispetto a un ciclo di rifiuti sostenibile.
Quindi è un sistema che non funziona, insomma, che non va bene per recuperare questi rifiuti, incenerirli, bruciarli. Ma come si bruciano i rifiuti? Perché tu mi dici, insomma, lì dentro non c'è carta o legno, ma c'è plastica. Come si dà fuoco a una bottiglia di plastica?
Ebbene, sì, in realtà il potere calorifico vero e proprio dei rifiuti bruciati all'interno di un inceneritore viene proprio da carta, legno e plastica, perché se puoi immaginare che alluminio o vetro difficilmente ti danno un potere calorico, così come lo stesso umido, perché contenendo acqua, l'acqua ha un cosiddetto calore latente e una temperatura di evaporazione a 100 gradi, quindi ti cala la temperatura del totale che stai bruciando e ti complica le cose. Quindi togliere l'umido e mantenere il rifiuto, il CDR, significa avere necessità di bruciare carta, legno e plastica, che in realtà sappiamo bene che sono facilmente riciclabili. Per cui questo è il principio secondo il quale instaurare un inceneritore all'interno di un ciclo di rifiuti significa opporsi a una gestione sostenibile, cioè, perché io mi prendo il materiale che posso riciclare.
Quindi significa deviare delle risorse che potremmo riutilizzare riciclandole per far bruciare delle altre risorse che invece non possono essere riciclate, però producendo cenere, producendo fumi, quindi ci andiamo a perdere. Ma allora a sto punto la soluzione qual è? Se l'inceneritore e il termovalorizzatore non sono delle soluzioni, quali sono invece delle soluzioni che si possono, e soprattutto che si possono mettere in atto, se si possono mettere in atto subito?
Ce ne sono tante, c'è un impegno che dobbiamo fare sia a livello pubblico, diciamo, di regolamentazione governativa, sia a livello aziendale, il comportamento delle aziende nella gestione della produzione, del packaging, poi dopo magari approfondiamo, e anche a livello privato, a livello personale, ci sono tanti gesti che possiamo fare.
Per esempio, cominciamo dal livello privato, perché insomma riguarda anche coloro che sono all'ascolto, no? noi cittadini normali, che cosa possiamo fare per iniziare, se non altro, a cambiare rotta, quindi a cercare di limitare il problema dei rifiuti?
Ci sono due piani di lavoro. Un piano è quello di organizzarsi in comitati e spingere l'amministrazione locale a introdurre la raccolta porta a porta, quindi la differenziazione di umido, di carta, di plastica, alluminio, vetro e degli altri componenti, e soprattutto comportarsi a livello personale sia nell'acquisto che nell'uso e nel gettare i rifiuti, i prodotti che noi acquistiamo. Quindi acquistare prodotti con ridotto packaging, acquistare prodotti che siano preferibilmente con packaging monomateriale e soprattutto utilizzare prodotti il cui ciclo di vita sia il più lungo possibile, quindi tutto l'usa e getta in realtà rappresenta un problema, perché per il piccolo periodo che viene utilizzato poi richiede un lungo tempo per essere processato.
Eppure l'usa e getta viene, anzi, proposto, no? Anzi, a livello pubblicitario viene addirittura spinto, no? Molto l'usa e getta, soprattutto perché ci invoglia a cambiare continuamente, che ne so, per esempio stile, no? Ci stanchiamo subito delle cose che abbiamo e quindi cerchiamo di sostituirle, non diamo peso a quello che sostituiamo. parliamo, c'è questa moda un po' di comprare tante cose, no? Di sostituire il vecchio con il nuovo, anche perché paradossalmente c'è anche questa cosa, spesso riparare una cosa che è rotta costa di più che comprare il prodotto nuovo, e allora uno è spinto a comprare il prodotto nuovo e a produrre dei rifiuti.
Sì, questo è un discorso molto più ampio. In realtà puoi partire direttamente anche dalla spesa quotidiana. Se vado al supermercato posso trovare lo stesso prodotto in piccole confezioni, ognuna all'interno col suo sacchettino di plastica, contenuto in una scatola di plastica con magari un contorno di un'altra busta di plastica, rispetto a magari una confezione che ha lo stesso prodotto però accumulato in un unico contenitore e quindi riduce il packaging. Già scegliere il secondo rispetto al primo è un gesto importante, perché riduce gran parte dell'ammontare del packaging, che tra l'altro rappresenta anche un consumo a livello di trasporto, perché più materiale devo trasportare, maggiore è il peso e il volume del mio rifiuto e quindi più viaggi e più carburante devo utilizzare.
Una parentesi, cosa rispondiamo a quelli che non si fidano della raccolta differenziata? Cioè quelli che dicono, vabbè, ma tanto poi rimescolano tutto insieme, buttano tutto insieme.
È una scusa particolare che vedo in molta gente pigra che non vuole dedicarsi alla raccolta differenziata. È vero, ci sono delle situazioni al limite, sono più frequenti di quello che ci aspettiamo, ma conosciamo bene questo paese e sappiamo che di imbroglioni se ne trovano ogni anno. Per cui è chiaro che abbiamo bisogno di un impegno a livello pubblico di controllo e monitoraggio, la tracciabilità dei rifiuti è una cosa molto importante, però visto che gran parte della materia che viene poi differenziata finisce effettivamente negli impianti di riciclaggio, vale la pena continuare a insistere e comportarsi in maniera civile.
Quindi non è una scusa sufficiente, non possiamo, intanto noi facciamo la raccolta differenziata, poi invece si spingono le amministrazioni a gestire i rifiuti in maniera più efficiente. Beh, questa sul packaging e anche sul modo di orientare la spesa è una soluzione che possiamo adottare noi cittadini da subito. Ci sono però, immagino, soluzioni che invece si possono adottare a livelli più alti, per esempio a livello di amministrazione o proprio a livello di governo, no? Impostazioni diverse di gestione dei rifiuti. Ecco, queste ce le spieghi tra poco, sempre su Ecoradio. Abbiamo capito che deve essere prima di tutto il nostro impegno, quello di noi cittadini, innanzitutto basta chiamarli consumatori, non ce la faccio, non mi regge chiamarli consumatori, chiamiamoli cittadini perché siamo cittadini, ma di orientare la nostra spesa in maniera diversa e soprattutto di produrre quindi alla base, no, in origine, meno rifiuti, privilegiare i prodotti che hanno un packaging riciclabile, monomateriale, dicevi, quindi monomateriale vuol dire fatto, non so, solo di cartone, solo di carta, non mescolare carta, plastica.
Sì, oppure fare in modo che il l'assemblaggio di questi dei packaging e dei prodotti sia molto semplice. Oggi in molte nazioni del mondo, per esempio negli Stati Uniti o in Giappone, gli elettrodomestici vengono costruiti, o anche gli elementi d'arredo, le stesse sedie e tavoli, vengono costruiti in maniera tale che una volta arrivati a fine ciclovita le stesse aziende possono prenderli e recuperare parte del materiale e poterli smontare separando le parti di componenti diversi in maniera tale da non essere da essere riciclabili facilmente.
Una volta arrivati a fine ciclovita, ora voglio dire, dipende dai materiali, ma insomma una sedia prima che arriva a fine ciclovita ci vuole un po', no? È normale che siamo tentati dal comprare la sedia nuova, però in realtà insomma, per far morire una sedia ce ne vuole, se la sedia è...
Però le sedie sono tante, per cui quando alcune cominciano a entrare nel loro fine ciclovita già si è creata una catena che crea un indotto veramente pazzesco nel momento in cui noi ci concentriamo e smettiamo di chiamare rifiuti con questo nome ma li definiamo risorse.
Ecco, passare da rifiuti a risorse. Proprio a questo mi aggancio per dirti, Ascanio, abbiamo visto cosa possiamo fare noi cittadini, ma invece a livello istituzionale, no? A livello di amministrazioni, quindi di organizzazione per la gestione dei rifiuti, quali sono le strade possibili da prendere, praticabili?
Tanto per cominciare, come abbiamo detto prima, il primo atteggiamento responsabile per inquadrare un ciclo di rifiuti sostenibile è quello di eliminare immediatamente gli inceneritori dal ciclo stesso. Una cosa che purtroppo pochissimi politici in Italia, e faccio l'esempio di De Magistris a Napoli o di altri piccoli comuni che hanno saputo dire di no agli inceneritori, sanno che nel momento in cui instaura un inceneritore metti un impianto che con tutti i finanziamenti del CIP 6, che erano dei finanziamenti un tempo previsti per gli inceneritori che davano 55 euro a tonnellata di rifiuti e che quindi davano i soldi per gestire un impianto che in realtà è in perdita, per cui solo per questo motivo gli inceneritori hanno avuto successo negli anni scorsi. Oggi purtroppo, anche se erano stati annullati, poi sono stati ristabiliti da Prodi poco prima che il governo cadesse, confermati da Berlusconi, tutti gli impianti in autorizzazione adesso possono ancora godere di questo incentivo, per cui purtroppo esistono ancora. Bloccarli e fare in modo da evitare che da 30 a 50 anni l'ammortamento medio di un impianto di incenerimento, questo impianto non sia strutturalmente un'opposizione al ciclo sostenibile, bene, già è un primo passo. Il secondo è quello di riuscire a integrare il ciclo dei rifiuti guardando quella che gli inglesi definiscono the bigger picture, cioè analizzando l'intero ciclo del prodotto, dalla costruzione, dall'utilizzo delle materie prime, il trasporto del prodotto, il packaging che viene usato, come abbiamo detto prima, è molto importante, e il trattamento a fine ciclo vita. Quindi
tenendo, diciamo, uno sguardo d'insieme, non guardare il problema o la bottiglia come la brucio, ma chiedersi da dove viene questa bottiglia, è necessario che ci sia questa bottiglia, no? Queste sono le domande, diciamo, un po' più ampie che dobbiamo porci all'inizio.
Sì, ci sono aziende, faccio un esempio tra tanti perché è stato molto eclatante, Greenpeace l'ha portata alle luci della ribalta, un'azienda come Apple che produce computer, l'industria informatica è una dei grandi responsabili per l'inquinamento perché richiede una grossa componente di materie prime che a volte arriva a 1000 volte il peso del prodotto finale. Ebbene, ridurre l'ammontare di materie prime, quindi rendere efficiente lo stesso processo produttivo, è già un inizio per evitare dei rifiuti che noi quando andiamo a acquistare il prodotto non vediamo. Quindi è già un primo, diciamo, costo nascosto che il consumatore o il cittadino quando va a comprare il computer non si rende conto. Allo stesso modo il packaging usato per trasportare questi computer, gli iPod, gli iPhone, eccetera, è stato ridotto in maniera tale da ridurre il numero di viaggi in aereo, perché come qualsiasi componente elettronica, molto spesso le varie componenti viaggiano l'intero globo prima di essere assemblate e distribuite. E poi, infine, utilizzare dei materiali che siano tutti riciclabili. Nei circuiti elettronici, Ecoradio fa la raccolta dei cellulari, ci sono gran parte di materiali, cioè piccole componenti, ma in realtà sull'ammontare totale fanno una componente sensibile, di materiali rari, il palladio, così come lo stesso oro, l'argento, possono essere recuperati da questi cellulari, e visto che costano tanto essere estratti come materia prima, rappresentano un vero e proprio risparmio all'interno dell'intero ciclo produttivo.
Quindi è questo che dicevi quando dicevi passare dal chiamarli rifiuti al chiamarli risorse, cioè prenderli, riutilizzarli. In questo caso i costi però del riutilizzo sono inferiori a quelli magari dell'estrazione della materia prima, della lavorazione, no?
Sì, come ti ho detto, rappresentano una risorsa perché creano un indotto che abbassa il costo delle materie prime seconde, cioè delle materie riciclate dal rifiuto e riutilizzate come materie prime, e fa in modo di instaurare un ciclo virtuoso che all'interno della collettività rappresenta un risparmio sicuro, nonché una prospettiva di guadagno per le aziende interessate all'indotto.
Tra l'altro, proprio in quest'ottica, varie volte abbiamo sentito parlare della proposta di mettere un'impronta, di specificare l'impronta ambientale sui vari prodotti. Cioè in pratica di far emergere questo costo che è nascosto e che noi non vediamo, a volte non supponiamo nemmeno, no, che ci sia dietro i singoli materiali. In questo modo secondo te cambierebbero le prospettive se un cittadino sapesse veramente quanto costa in pratica a livello ambientale e quindi poi nelle sue tasche, perché alla fine tutti i danni, no, che vengono dall'inquinamento, gira e rigira, finiamo per pagarli noi. Cambierebbe la valutazione, il peso ambientale dei vari prodotti se uno riuscisse a rendersene conto?
Sì, cambierebbe anche il comportamento del cosiddetto consumo critico, cioè dell'acquisto consapevole dei prodotti in funzione anche del loro impatto sull'ambiente. Un'indagine dell'Eurispes che viene stata ripetuta sia in Italia che in altri vari paesi d'Europa ha dimostrato che almeno in Italia il 69% degli italiani è disposto a spendere fino al 15% in più per un prodotto purché dia delle garanzie di eticità e di ecocompatibilità sufficienti. Ora, dimostrare un esempio simile può essere fatto nella catena alimentare. L'utilizzo degli organismi geneticamente manipolati e la successiva etichettatura, che è stata una battaglia condotta dal 93 al 96 e poi alla fine vinta, ha dimostrato che nel momento in cui l'etichetta è diventata obbligatoria, guarda caso, gli OGM sono scomparsi dai banchi del nostro supermercato. Purtroppo si sono spostati, ma questo è un discorso che magari faremo un giorno per un argomento diverso, però dimostra il fatto che quando l'azienda si è resa conto che il consumatore aveva la consapevolezza dell'impatto del proprio prodotto, si è spostata su un prodotto più compatibile.
Le multinazionali, già multinazionale sembra un termine enorme, no? Cittadini versus multinazionali sembra Davide contro Golia, eppure mi sembra che se c'è una maggiore chiarezza per il cittadino, se il cittadino ci capisce qualcosa di più, in realtà spaventa la multinazionale perché arriva a pretendere che un prodotto sia eticamente sostenibile a livello ambientale. Le multinazionali hanno paura del cittadino consapevole?
Ce l'hanno in funzione del paese in cui vanno a vendere. In Italia purtroppo ha una storia in cui il boicottaggio non ha mai funzionato particolarmente, mentre per esempio ci sono esempi virtuosi in Europa, la Germania, durante una, ti posso fare un esempio per esperienza personale, quando Greenpeace fece l'occupazione della famosa Brent Spar, la piattaforma petrolifera che stava per essere affondata, ebbene Kohl, allora premier tedesco, uscì sui media dicendo io non compro più Shell. E in poche settimane tutti i tedeschi hanno seguito l'esempio del loro premier, perché hanno un comportamento, un senso civico diverso da quello italiano, sono molto sensibili a questo genere di appelli, e la Shell perse milioni di euro da quell'appello e dalle campagne che sono state fatte da Greenpeace e altre associazioni. Ebbene, un comportamento simile in Italia purtroppo non si è ancora riscontrato in maniera così forte, perché c'è la sensazione, forse anche indotta da un atteggiamento sia della politica sia dello stesso mondo dell'advertising, a concepire l'individualità del singolo consumatore come irrilevante. In realtà il nostro comportamento influenza molto il comportamento dell'azienda produttrice.
Ma in un'azione di boicottaggio, no, tu dici che non ha mai preso piede, ma in un'azione di boicottaggio qual è la percentuale che serve perché la multinazionale si spaventi? Voglio dire, è impensabile che magari il 100% dei cittadini non si rivolga più alla Shell, che tu hai citato in questo esempio, ma una percentuale che già inizia a spaventare o a cercare di riorientare la politica di una multinazionale, quant'è?
Percentuali fisiologiche di calo di utilizzo di un prodotto possono essere intorno al 3-5%. Se superi il 5% e analizzi una campagna che viaggia in parallelo, puoi imputare alla campagna di boicottaggio l'effettivo calo dell'acquisto del prodotto. Quindi dal 5% in su possiamo considerarlo un successo. Ovviamente più alta è la percentuale e più alto è il successo. Io in realtà non sto parlando di un vero e proprio boicottaggio, sto dicendo non è che non dovrete acquistare un prodotto, ma acquistarlo in maniera consapevole, quindi acquistarlo dove c'è meno packaging, acquistarlo quando si sa che le componenti che compongono il prodotto sono facilmente disassemblabili, riciclabili e così via.
Ci sono dei prodotti per i quali lo smaltimento in qualche modo ha sempre rappresentato un problema, anche un dubbio, per esempio il Tetra Pak. Tante persone il Tetra Pak non sanno neanche dove buttarlo. Che cos'è? Alluminio? È carta? È plastica? Cos'è?
Ci sono vari tipi di imballaggi, non c'è solo il Tetra Pak, ci sono anche altre aziende che lo fanno, ma la Tetra Pak diciamo, è una delle più famose. E in generale si distinguono in due generi diversi, cioè quello da banco frigo e quello invece da mensola del supermercato. Uno dei due è sempre sottoposto a refrigerazione, quello del banco frigo, mentre quello che sta sulla mensola deve reggere escursioni termiche molto più alte, per cui uno è composto da uno strato di carta, uno strato di collante e uno strato di polietilene che all'interno per proteggere il prodotto, e invece quello da mensola diciamo all'aggiunta di uno strato di alluminio in più, molto sottile, che riesce da fare da isolante termico. Ora, la questione del Tetra Pak è complessa, perché in realtà il Tetra Pak come materiale può essere facilmente disassemblato. Con dei processi a vapore riesce a distaccare con il collante e quindi a separare la parte di carta con quella di plastica e alluminio. La verità è che purtroppo ultimamente alcune gestioni dei rifiuti di alcune amministrazioni locali hanno introdotto la raccolta del Tetra Pak così com'è, e viene introdotto nella polpa di riciclaggio della carta. Questo purtroppo rovina la polpa di riciclaggio della carta, perché permette soltanto la produzione di una carta in cui vi è una componente di polietilene che comunque viene macerato all'interno della polpa, e questo comporta diciamo una minore sostenibilità del prodotto finale, perché poi lo stesso prodotto finale io vado a mettere in giro della carta che non è biodegradabile perché ha una componente plastica al suo interno.
A proposito della carta, ci sono per esempio persone che buttano nella carta anche la carta, non so, quella per esempio per gli alimenti, la carta unta, la carta macchiata, cioè tutti i tipi di carta si possono buttare nella differenziata, o bisogna stare attenti in questo?
Bisogna stare attenti, perché residui di componente biologica possono alla lunga anche rovinare l'intero processo di riciclaggio della carta. Infatti nei punti in cui si raccoglie l'umido si specifica che la carta utilizzata che non è possibile inserire nella raccolta della carta va buttata invece nell'umido.
Va buttata, quindi può essere recuperata diciamo in un altro modo. Tema finale, la plastica.
La plastica è un discorso da fare a parte. Un esempio classico, tanto per cominciare, io il discorso che faccio è sempre lo stesso: bisogna partire alla fonte. Quindi il primo passo da fare è quello di ridurre l'ammontare di plastica utilizzata nei prodotti. Nel momento in cui la riduciamo e trasformiamo quella che possiamo in bioplastica, perché l'Italia è tra l'altro all'avanguardia in questo campo, perché la vecchia l'attuale Novamont, che è la vecchia Enimont, ha sviluppato un patent, un brevetto con cui fanno materiale di plastica ottenuto da polimeri vegetali. Quindi è una plastica che alla lunga, trattata in discarica con l'umido, riesce a biodegradarsi completamente. Di un discorso diverso ha fatto invece con la plastica di origine petrolifera. Per quello, oltre a una riduzione a monte e quindi anche e soprattutto nel packaging dove viene usata molto spesso, si può andare su un ciclo più sostenibile. Tanto per cominciare, se noi analizziamo molti flaconi detersivi, vedremo che la plastica con cui viene fatto il flacone è diversa da quella con cui viene fatto il tappo.
Certo.
Questo è il famoso discorso di monomateriale di cui parlavo. Se il tappo viene fatto in PVC, la gran parte delle volte lo è, e invece il contenitore viene fatto in polipropilene e in polietilene, il polipropilene e il polietilene sono facilmente riciclabili, il PVC invece non è riciclabile.
Però naturalmente noi quando buttiamo il flacone buttiamo tutto.
E la selezione a valle è molto difficile da fare, per cui il primo contributo deve essere fatto a monte dall'azienda che produce il packaging in sé.
Ci sono delle aziende che adesso stanno privilegiando invece questi flaconi ricaricabili, cioè uno compra il detersivo, quando finisce il detersivo invece di buttare il flacone ci si reca al negozio e si prende in pratica il detersivo alla spina, no? Sia per i piatti, per i panni, per i pavimenti. Questa può essere una soluzione di riduzione a monte dei rifiuti, perché uno usa sempre lo stesso flacone che, diciamo, non è, essendo in vetro, non corre nemmeno il pericolo di rompersi.
Quella è una delle tante soluzioni ed è molto efficace perché riduce l'ammontare dei flaconi utilizzati. Non solo, ma molto spesso il detersivo alla spina è un detersivo 100% biodegradabile, quindi di origine tensioattiva vegetali. E per ultimo contribuisce, molto spesso viene fatto, il detersivo viene venduto in maniera concentrata, per cui poi l'acqua l'aggiungi a casa e riduci il costo del trasporto del detersivo stesso.
Domanda da un milione di euro, perché siamo in chiusura, ma se queste soluzioni, no, per quanto piccole, ci sono e sono anche, diciamo, è logico, no? Si comprende logicamente che si riducono i rifiuti se uno usa sempre lo stesso flacone, ma c'è un piano a livello nazionale per, non dico imporre, ma come minimo favorire, incentivare chi produce detersivi alla spina, cioè favorire la diffusione di questo tipo di prodotti?
Qui torniamo in un discorso più prettamente politico, perché il cosiddetto federalismo ha delegato la gestione dei rifiuti alle regioni e quindi ogni regione diversa assume un suo piano a lungo termine diverso, che purtroppo è sempre lo specchio di una stessa unica soluzione suggerita dalla lobby industriale, che comprende l'incenerimento e la discarica come elementi predominanti della gestione dei rifiuti. In realtà, come ti dicevo, è un discorso da fare a più ampio raggio, perché non è soltanto sul rifiuto finale, ma è soprattutto sul prodotto iniziale il discorso da fare nella gestione dei rifiuti. Un esempio che ti posso fare al volo è che in Norvegia, per esempio, il vuoto a rendere ha avuto un successo molto forte per quanto riguarda l'utilizzo delle bottiglie per l'acqua. Oggi, se vado in Norvegia a comprare una bottiglia d'acqua, la pago 1,50 euro, di cui 50 centesimi sono per l'acqua. Ora, al di là dei discorsi sulla sostenibilità o meno dell'acqua minerale, diciamo, facciamo un discorso pratico.
Questo ne parleremo un'altra volta.
Quell'euro in più che io do è il vuoto a rendere, come un tempo lo facevamo anche in Italia, che sia col vetro che sulla plastica può avere un effetto molto positivo sulla gestione dei rifiuti. Ha avuto ovviamente grandi proteste all'inizio, perché i norvegesi, come un po' tutti, odiano il fatto che dobbiamo pagare di più per poi non sapere quando ci tornano questi soldi indietro, ma poi la catena è stata organizzata per bene e l'euro ti viene restituito nel momento in cui riporti la bottiglia.
È solo una questione di abitudine.
È una questione di abitudine, bisogna capire che alcuni sforzi nel cambiare il nostro stile di vita non saranno tutti molto piacevoli all'inizio, ma sono molto sostenibili sia per il nostro ambiente che per la nostra vita stessa. Gli effetti li si vedono al medio termine, non sul breve.
Soprattutto non sono delle illusioni, cioè sono delle soluzioni vere e proprie, no? Esistono delle soluzioni vere e proprie.
Sì, in Italia tra l'altro abbiamo l'impianto di Vedelago, che è uno dei pochi impianti italiani completamente sostenibile. Quello è un esempio di virtuosità nella gestione dei rifiuti, perché oltre a differenziare in maniera massiccia recupera quasi la totalità dell'indifferenziato.
Io ringrazio Ascanio Vitale, sei stato chiarissimo come al solito. Vi invito, se volete, a proporre anche i vostri argomenti o a intervenire in trasmissione con domande, 328-326-0230, l'SMS in diretta, 800-029-727, il numero verde. Ciao Ascanio e ci troviamo la settimana prossima.
Sicuramente.